Io sollevo una questione che in parte dentro di me è risolta ed è semplicemente questa: sembra di capire che la differenza tra Gesù che si presenta oggi come il buon pastore e il mercenario stia fondamentalmente nel fatto che le pecore appartengono a lui, a Gesù. E invece il mercenario ovviamente non è il proprietario delle pecore. Ora, se si formula in questo modo, la questione viene appunto chiarita alla fine del Vangelo quando Gesù dice a Simon Pietro: "Pasci le mie pecore, i miei agnelli." Dove si capisce molto bene che non è che le pecore diventano di Pietro, ma restano di Gesù. Quindi, se le pecore rimangono proprietà di Gesù e non diventano proprietà di Pietro, questo significa che la vera differenza tra il pastore e il mercenario non sta nel rapporto di possesso col gregge, ma sta da un'altra parte. Evidentemente al mercenario non importa delle pecore perché non sono sue, ma anche noi che siamo qui non possiamo possedere le pecore perché le dobbiamo ritenere di Gesù. Dunque, un problema piuttosto serio è come fare a porre la vita per le pecore, mantenendo fermo il fatto che le pecore sono di Gesù e non ci appartengono, quindi senza peraltro diventare mercenari. E questo credo che sia un po' l'equilibrio da trovare per tutti, penso al rapporto genitori-figli, marito-moglie, fratelli e sorelle, preti e vescovo, cioè in ognuna di queste relazioni il problema non è tanto a chi appartiene l'uno o l'altro, perché dovrebbe essere chiaro che tutti appartengono a Dio. Il Signore Gesù che è l'unico pastore sotto questo aspetto. Il pericolo è di diventare mercenari, quindi siccome tu sai che effettivamente le pecore non sono tue, ma ti sono state affidate, beh, puoi anche disinteressartene, questo è l'allarme del Vangelo di oggi. Ma il punto di equilibrio non sta nel possedere o non possedere, cioè non esiste la legittimità di un possesso, perché le pecore, cioè le persone, i discepoli, quello che sono, appartengono a un risorto.
C'è chi da questi versetti o del nostro che noi non ci dobbiamo sognare di dare la vita per qualcuno. Non sta a noi.
Perché lo fa lui?
Riuscire a farlo, cioè è solo lui che può fare questa cosa. Poi va bene, c'è la partecipazione, così, però il rischio di diventare mercenari è fortissimo, cioè perché facciamo una cosa che per poterla fare deve essere lui. Come altre volte nel versetto in cui lui parla del rapporto con di conoscenza delle pecore, cioè che è un versettino così che passa veloce, però c'è proprio uno dei cardini anche della qualità, dell'originalità del cristianesimo, diciamo così, anche rispetto ad altre forme religiose che non hanno la conoscenza intima, reciproca, perché qui il giro è io conosco le pecore come il padre conosce me, quindi si allarga la dimensione e diventa appunto al principio anche della vita interiore, della possibilità di conoscersi, di parlare con Dio tramite Gesù, mediatore tu. Questa cosa a me sembra che non ci sia da altre parti, non c'è un'altra religione ed è un po' difficile spiegarla, anche, forse a noi stessi anche, dove è la cosa, dove è il dono, dove è la cosa caratteristica. E a me sembrerebbe questo, io non sono in grado di approfondire troppo, però ci passiamo sopra, lo diamo per scontato. Siamo stati educati a Gesù con il suo dare la vita.
Ha sempre aiutato una traduzione che ritengo più corretta di tutti questi, di tutte queste espressioni, sono almeno cinque del testo di oggi, in cui si dice dare la vita, e invece il verbo è porre la vita. Io credo che ci sia una certa differenza. Dare la vita richiede appunto un atto di generosità, di sacrificio di sé totale. Porre la vita e mettere a disposizione, e avere una intenzione generale sulla propria vita di dedicazione, di dedizione a qualcuno o a qualcosa. E quindi puoi essere sempre disponibile che questa vita ti venga chiesta, però direi porre la vita, cioè e metterla lì, ecco, un po' come facciamo con le offerte sull'altare. E, come anche io correggerei il secondo verbo corrispondente, riprenderla di nuovo e riceverla di nuovo. Cioè, io la metto nelle mani di Dio la mia vita, ne faccia lui quello che vuole, poi chiaro anche nelle mani delle persone che sono le persone della mia vita, e poi nella speranza di riceverla di nuovo, questa vita che ho dato via. Cioè non è che uno riprende, cosa vuol dire? Un atto quasi di dominio sulla propria vita.
Per me il problema sono le pecore, perché le pecore sono le pecore. Allora quando si mette in gioco tutto, e quindi si mette in gioco la vita, il significato di questo, la portata di tutto questo, quello che in questo momento sembra che Dio chieda, nella vita di tutti i giorni, prima di tutto anche per me, questa obiezione, infine, le pecore, sono delle pecore. E quindi il passo che ci viene chiesto da un certo tipo di razionalità inevitabile, viene avanti l'obiezione, ma per delle pecore. Sì, per delle pecore. E quindi l'accogliere con umiltà e con riconoscenza che per il Signore sono importanti. Dice, ma fino a dare la vita, chi è che le ha ricevute in affidamento? E quindi vedo insomma davanti la grande prova rispetto al fatto che si potrebbe pensare che poi alla fine è andata persa, senza coinvolgerlo, ma invece lui mi coinvolge e me le indica queste pecore come il mio compito e quindi la ragione della mia vita. Perché noi istintivamente facciamo sempre dei conti sulle cose importanti della vita. Questo è importante, questo è meno, questo non è niente importante. Si potrebbe pensare che è un male crepare per delle pecore. E quindi è evidente che invece questo affidamento delle pecore al pastore è enormemente importante. I tuoi figli, Dio te li ha affidati. Questa parrocchia scassatissima dove non si combina niente, è il giardino che Dio ti affida. E quindi il valore del confronto è determinato alla fine per il fatto che è Lui che ti ha messo in mano sta roba, è Lui che ti ha cacciato dentro a questa vicenda. E quindi questo resta, perché altrimenti razionalmente io farei presto a giustificare la mia fuga, il mio abbandono, la mia rassegnazione. Non c'è niente da fare con delle robe come queste pecore, cosa vuoi fare? E quindi è alla fine, secondo me, preziosissimo, perché mette in evidenza questa dottrina dei poveri e questa elezione del Signore. Questi poveri sono del Signore, questi poveri è Lui che te li affida. E quindi sì, tu potresti liquidare la tua stessa vita, ma non puoi. Perché il gioco che Dio ha proposto coinvolge Lui.
Ci sono questi due giovani, diciamo, che sono a Gesù. Che mi lascia questo, lui si dichiara, prima dice chi è la porta, quindi nella porta c'è una distanza, un vicino, ancora con le pecore che lui, io le immagino così, insomma le persone che un po' hanno seguito, quelle persone che hanno prodotto in lui, e poi siccome vede che magari c'è qualcuno che non capisci bene, non ti guarda che sono io il pastore, devi seguire me, come le persone che sono nel recinto, partendo dal fatto che lui ha dato l'esempio, questo Vangelo che è scritto dopo le cose che ci sono fatte. Quindi su Gesù non ci possono essere dubbi. Quindi lui sapeva quello che gli succedeva. E quindi a me quello che piace di Gesù è che ci vuole proprio farci capire le cose. Allora usa tanti modi per dirci. E oggi dice questa cosa. Che il buon pastore dà la vita per le pecore. Perché lui l'ha fatto. L'ha fatto indipendentemente anche dalle persone che ha scelto, per come si sono comportate. E poi solo vedendo realmente quello che è successo con quello sbucciato, diciamo così, mi lascia questa cosa, cioè oggi lui dice guarda, sono io, e ho fatto questo per te, quindi sta anche a te oggi, che nel mondo che viviamo, se vuoi essere dei miei, fare quello che io.
Ovviamente l'insistenza con cui oggi Gesù parla di questo atto, insomma, di questa offerta, di questo porre la sua vita, la sua esistenza per le pecore. Ecco, mi è piaciuto molto questa aggiunta, insomma, che non è un'aggiunta, fa parte proprio del. È a favore delle pecore, è per dare la salvezza alle pecore perché non vengano disperse, perché non vengano rapite. È tutto per le pecore, tutto per noi. Tutta la sua vita la mette per loro. E questo sarà appunto la pienezza della sua vita, la pienezza del suo dono, no? Sulla croce, e il frutto, come già avete detto, non è solo quello appunto della salvezza delle pecore, preservate dal pericolo del lupo, ecco, ma è anche un altro, forse altri due, no? Mi dice al versetto 16, che ci sono anche altre pecore che non sono di questo ovile, di questo recinto. Quindi queste ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo greggio, un solo pastore. Quindi dal punto di vista delle pecore è molto, molto bello, no? Anche il fatto che ci siano più recinti, forse, più ovili, o comunque pecore che appunto, alcune sono nella stanza, ma altre sono in giro, e lui è il pastore di tutte le pecore, e anche queste, anche per queste, lui dà la vita e c'è un'unità, ecco, di un solo gregge, un solo pastore, che è il frutto di questa offerta. E ovviamente questo unisce molto le pecore, no? Tutte ascoltano la sua voce, ma lui pone la sua vita per tutte. E quindi la forte unità, ecco, che ne deriva e che sentiamo anche noi molto forte tra di noi, pur venendo da situazioni, vite diverse, e questa unità forte la sentiamo sempre, anche quando magari andiamo in altri posti, in altri paesi, proprio a motivo di questo unico, un unico pastore, il Signore stesso che si è fatto carne e che ha dato la vita per tutti. E questo ci costituisce in una comunione fortissima tra di noi. E forse anche questo è il compito di Pietro o di tutti quelli che seguono questo unico atto del pastore, cioè proprio quello di custodire questa unità, no? Di pace le pecore, tenerle, perché il fatto gravissimo della dispersione, dell'abbattimento, dello scisma, della divisione è sempre possibile, è sempre in agguato, mentre invece il pastore è talmente per le pecore che dà la vita per loro e le considera tutte e sono tutte sue, perché il Padre le ha affidate. E quindi anche le pecore in un certo senso devono sempre ritornare a questo dono che ha fatto di sé per riscoprire e custodire anche questa unità, perché altrimenti appunto il fatto della pecorella smarrita, del fatto di andarsene, di fare la propria strada, e come fanno poi alla fine questi giudei che discutono ancora, c'è dissenso tra di loro, perché è stato ascoltato. Invece è una grande consolazione, penso, per ciascuno e anche per noi insieme, amare, voler bene, custodire questa unità e questo unico greggio, questo